Wiki Radio. Occupy Wall Street, raccontato da Riccardo Staglianò.
Un cartello che si era fatto notare durante Occupy Wall Street diceva così: a causa di recenti tagli al budget, la luce alla fine del tunnel è stata spenta. Niente male, ma cos'è stato Occupy Wall Street? Tecnicamente l'occupazione di Zuccotti Park, una piazzetta a poche centinaia di metri dalla sede della borsa americana, durata dal 17 settembre al 15 novembre 2011, giorno del suo sgombero. Una protesta che ha lasciato segni duraturi nella politica americana, fino ad esprimere candidati democratici che non sarebbero stati nemmeno pensabili senza quei due mesi di sogni, rabbia e utopia.
Questo è Zuccotti Park a New York, non lontano da Wall Street. Sullo sfondo alcuni manifestanti, appena un drappello rispetto alle centinaia e centinaia che per settimane si sono accampati in questo spazio facendo conoscere il loro movimento col nome di Occupy Wall Street. All'origine del nome delle iniziative del movimento, l'identificazione di Wall Street come emblema di un sistema ingiusto e imperniato sulle sperequazioni. Una corporazione di pochi privilegiati contro la moltitudine delle vittime della crisi, quello che i manifestanti considerano l'uno contro il 99%. Argomenti che a partire da metà ottobre hanno fatto attecchire il movimento anche in Europa. Nel mirino, sempre speculazioni senza scrupoli e bonus principeschi e spese dei contribuenti, con cui i manifestanti identificano il mondo della finanza.
Ma vediamo com'è nato il movimento del 99%, ovvero tutti quelli che, nella fortunata schematizzazione del premio Nobel Joseph Stiglitz, guadagnano meno di $250,000 all'anno, in opposizione all'1% degli americani che intascano il 20% degli stipendi e detengono circa il 40% della ricchezza del paese.
Occupare, o meglio, nell'ottica dei manifestanti, riappropriarsi di qualcosa che è stato loro ingiustamente sottratto. È di questa rabbia che si alimenta il 99% di rappresentanza di cui si ammanta il movimento. Una forza d'urto, secondo molti, in grado di spostare davvero gli equilibri.
Assolutamente.
Il collante dei futuri manifestanti è proprio il sentirsi schiacciati in un angolo, bloccati nella spiacevolissima condizione che il tedesco scacchistico definisce Zugzwang. L'essere obbligati a muovere, sebbene ogni mossa che hai a disposizione sia una cattiva mossa. Bastava una scintilla e quelli che il capitalismo finanziario considera inutili rami secchi hanno cominciato a bruciare. La Scintilla è una rivista canadese di critica culturale, Adbusters, il cui compito editoriale è una spietata anatomia della società dei consumi. Agli inizi di giugno 2011 il direttore Kalle Lasn manda la prima mail ai 90,000 amici della rivista in cui, ragionando intorno agli imprevedibili sviluppi della primavera araba, scrive: l'America ha bisogno della sua Tahrir, alludendo ai moti del Cairo. Nelle settimane successive riprende il concetto e, in un altro tactical briefing, usa per la prima volta l'hashtag, l'identificativo Twitter, che diventerà eponimo del movimento. Cari americani, il 4 luglio sognate di un'insurrezione contro il potere dell'industria, hashtag Occupy Wall Street. Nel frattempo commissiona ai grafici del giornale un fotomontaggio che riassume bene il senso di ciò che intende dire. Una ballerina di danza classica in equilibrio sopra il toro inferocito, il testosteronico simbolo del distretto finanziario di New York.
Summit dopo summit, i fatti sembrano però confermare un amaro bilancio per i manifestanti. Piuttosto che alla loro voce, la politica appare di giorno in giorno più attenta proprio a quella del loro nemico giurato, i mercati.
Sullo sfondo, manifestanti che emergono dai fumi dei gas lacrimogeni. Sotto, una didascalia. 17 settembre, occupare Wall Street, portate una tenda. È l'anniversario della Costituzione americana, il 224esimo, dicono quelli che propendono per dare un senso politico alle cose. È il compleanno di mia madre, dice Lasn, e volevo farle un regalo. Sia quel che sia, Il meme della rivolta entra nel sistema sanguigno della blogosfera e dei social network. L'indomani, 14 luglio, la presa della Bastiglia, tanto per restare dentro la cabala rivoluzionaria, la 26enne Justine Tunney, anarchica militante per i diritti di lesbiche e dei trans, decide in via del tutto autonoma di registrare il sito OccupyWallStreet.org, che con NYCGA.net diventerà uno dei due ufficiali del movimento. Ma il contagio su Twitter non è fulmineo. Gli esperti di Social Flow, che l'hanno analizzato come farebbe un epidemiologo, scoprono la seconda occorrenza dell'hashtag incriminato una settimana dopo. La si deve a Francisco Guerrero, produttore cinematografico costaricano, che linka un blog dal titolo «Svegliatevi dal vostro sonno», dove il versetto biblico diventa urlo di guerra contro il fraudolento sistema monetario americano. Viene ritweetato due volte, poi cala di nuovo il silenzio sino al 23 luglio. Quel giorno uno spagnolo che si fa chiamare Gursbo e un insegnante di chimica in pensione di Long Island, che di nickname fa Jem Swink, lo menzionano ancora. Il messaggio della donna viene inoltrato da 8 persone, compresi un feroce detrattore della Federal Reserve del Delaware, un militante vegano, un ambientalista di Washington e un blogger progressista dell'Alabama. Sono questi i primi propalatori. I manifestanti usano anche Vibe, una sorta di microblogging che consente di condividere anonimamente testi e foto in un breve raggio di distanza e per un tempo limitato. Messaggi con l'autodistruzione incorporata, ideali per chi vuole gestire piccole moltitudini senza farsi intercettare.
Qui Washington.
Le televisioni hanno mostrato i poliziotti di New York che si accanivano contro una ragazza, una delle tante persone del movimento Occupy Wall Street che hanno cercato di superare le barricate. Le immagini erano commentate da un coro di shame, shame, vergogna, vergogna.
A fine agosto anche gli hacker di Anonymous si schierano, postando video minacciosi. Occupy Wall Street, restando sui simboli, condividerà con i guastatori informatici la scelta della maschera di Guy Fawkes, l'eroe di V per Vendetta, per travisarsi durante le marce.
Greetings friends. We are Anonymous. September 17th occupation.
Occupy Wall Street. Il tam-tam si alza su YouTube tra fine agosto e inizio settembre. Parla Anonymous, gruppo di hacker attivisti.
We also encourage the use of non-violence to achieve our end.
17 settembre, l'appuntamento è fissato, come aveva già annunciato durante l'estate Ed Busters, rivista alternativa canadese. La protesta deve essere lunga mesi, il messaggio, e deve essere pacifica. Ma va assediato il cuore della finanza per ritrovare le ragioni della gente comune senza lavoro e delle famiglie stritolate dai bankster, i banchieri gangsters.
Quando infine il 19 settembre viene inaugurata la pagina Occupy Wall Street su Facebook, con un video sui primi cortei, il numero delle persone che si iscrivono raddoppia ogni 3 giorni per tutto il primo mese. Nello stesso intervallo sbocciano 125 pagine in tema occupante. Una settimana dopo l'inizio ufficiale delle pacifiche ostilità, la parola chiave OWS supera in popolarità Tea Party, il movimento di rifondazione dei conservatori americani nato proprio su Twitter nel 2008 e al quale, con più di un'approssimazione, il nuovo movimento viene associato per opposizione nei media a corto di maniglie epistemologiche cui aggrapparsi. Un sorpasso a cui gli auruspici internetiani attribuiscono una grande importanza. Sin qui tutto è avvenuto nella nuvola. L'originaria idea di Adbusters, il suo rilancio iniziale, il coordinamento tattico, il lento effetto valanga, sino ai primi filmati caricati su YouTube, la nuova prova ontologica dell'esistenza di ogni cosa. I preparativi si svolgono su server anonimi, remoti, decentralizzati. Quando il reverendo Jesse Jackson visita Zuccotti, commenta che il vantaggio di non avere un leader è che non c'è nessuno da assassinare, alludendo alla tragica fine del suo compagno di lotte Martin Luther King, che a Denver gli è morto tra le braccia.
Il 2 ottobre è un sabato, i manifestanti prendono il ponte di Brooklyn, 700 arresti.
People wanted it to happen.
Because the people wanted it to happen.
Michael Moore abbraccia la piazza, così come il linguista e filosofo Noam Chomsky, già supporter dell'Enologo più di 10 anni fa. Si appassiona addirittura il finanziere George Soros, paperone filantropo.
Le analogie infrastrutturali, architetturali, teoriche tra internet e Occupy Wall Street sono sin troppo evidenti. C'è chi ha parlato dei gruppi di lavoro come di chat room in cui ognuno può entrare, ascoltare, partecipare e andarsene senza la minima formalità. Chi di ideologia open source che tutti possono usare, modificare e migliorarla a patto di rimetterla a disposizione della collettività. Se tutto ciò è assolutamente vero, nuovo e stimolante, non conviene forzare l'analogia oltre il dovuto. Pur essendo in larga parte naturali tra digitali, i membri della protesta non sono rivoluzionari da tastiera e ci tengono a rimarcarlo. Fanno funzionare una cucina e una biblioteca popolare con generatori azionati a pedali da volontari. La gente qui si è fatta arrestare, ha preso manganellate e fatto scorpacciate di lacrimogeni. Non si tratta di comoda cyberdemocrazia da salotto. Molti più atomi che bit, quindi.
A New York, 55 attivisti del movimento Occupy Wall Street sono stati arrestati per un nuovo tentativo di occupazione. I manifestanti, tra cui alcuni religiosi, hanno provato a scavalcare le recinzioni di un terreno di proprietà della Trinity Church, la chiesa più antica di Manhattan, a pochi passi dalla borsa, e seguito un corteo di protesta bloccato dalla polizia.
La polizia di New York ha arrestato 68 manifestanti del movimento degli indignati Occupy Wall Street al termine di una serie di piccoli scontri a due passi da Zuccotti Park, il loro presidio storico al Manhattan. I contestatori avevano tentato di erigere una barricata in strada, ma dopo l'intervento degli agenti la situazione è tornata alla calma.
Il 2 agosto una costellazione di anarchici, femministe, sinistra radicale, un imprecisabile numero di curiosi tra le migliaia di nominativi della newsletter di Adbusters si incontrano intorno alla statua del Charging Bull. C'è anche David Graeber, un antropologo anarchico che è venuto da Londra per l'avviamento teorico del movimento. C'è Marina Citrin, avvocata e autrice di Horizontalism, un saggio che analizza i tentativi per rivitalizzare la democrazia diretta in un mondo complesso. Grandi ambizioni, ma in totale si tratterà di una 60 di persone. Nei giorni successivi quella prima cellula si incontrerà a Tompkins Square, altro caposaldo storico della ribellione cittadina. Per il D-Day Adbusters si aspetta 20.000 persone. Se ne presentano sì e no 10 volte meno. Anche allora il bersaglio simbolico è il toro, che però trovano transennato e circondato da poliziotti irosi quanto il bovino. Il piano B, già previsto nelle mappe fotocopiate e distribuite a mano per paura di venire intercettati, è tentare con la piazzetta 2 isolati più a nord. Hanno preso in considerazione anche Washington Square, cuore del Greenwich Village, ma essendo un parco pubblico a mezzanotte chiude e ciò renderebbe impossibile ogni vera occupazione.
Negli Stati Uniti Casa Bianca chiusa e isolata per oltre un'ora ieri sera per un fumogeno all'interno del comprensorio. La piccola esplosione ha messo in allerta la sicurezza, che ha bloccato tutti gli ingressi. Il razzo sarebbe stato lanciato dai partecipanti alla manifestazione di Occupy Washington.
Stati Uniti, la polizia è intervenuta a Denver e Salt Lake City per disperdere gruppi di dimostranti del movimento Occupy Wall Street. Per sciogliere gli accampamenti, in alcuni casi sono stati usati lacrimogeni, 15 i feriti.
Zuccotti Park invece è figlia di astuzia e apparente senso di colpa. La Brookfield Properties ha ottenuto il permesso di costruire tutto intorno palazzi anche più alti del solito, in cambio della promessa di lasciare quell'appezzato di granito in uso alla cittadinanza ogni giorno dell'anno 24 ore su 24. Come se non bastasse la prima eccezione alle regole urbanistiche, il comune si è ulteriormente sdebitato per questa cortesia palazzinara, intitolando il parchetto al loro attuale presidente John Zuccotti e contribuendo alle spese con la modica cifra di 176 milioni di dollari.
Vogliamo stare qui, nella tana del lupo, e non ci sposteremo.
Because I'm the one who comes. Sì, io sono l'obiettivo. Quelli là fuori, ragazzi di Zuccotti Park, che dicono di essere il 99% contro l'1%, beh, io sono in quell'1% di ricchi. I ragazzi ce l'hanno con me.
Se gli chiedi quanto si porta a casa, Joe ha una sorta di pudore, forse da vecchio emigrante. Risponde che, insomma, guadagna poco sotto il milione di dollari all'anno.
Di chi è allora il parco? Rispondono in tono di sfida gli occupanti, quando qualche agente o un passante infastidito obietta al loro diritto di piantare le tende. Su un lato della piazza il visitatore attento potrà trovare anche la targa con il vecchio nome, quello usato sino al giugno del 2006, quando il potente Zuccotti lo inaugura dopo la costosa ristrutturazione dai danni dell'11 settembre. Liberty Plaza Park, ci si legge ancora. Tahrir in arabo, no? Liberazione, la stessa identica cosa. L'America ha bisogno del suo momento Tahrir, aveva auspicato l'ASN. Eccolo. Come se non bastasse, i recenti lavori l'hanno anche impreziosita di un'allegra scultura sull'angolo sud-est, due grossi fiocchi di acciaio rosso che si incrociano in aria. L'ha fatta l'italo-americano Marc Di Suvero e l'ha chiamata Joie de Vivre. Con libertà e gioia di vivere come Lari e Penati, l'occupazione è nata sotto una buona stella. Ed è forse per aver preso troppo alla lettera questi segni del destino che, a coprire il loro esordio, il New York Times manda giusto un reporter di spettacoli. Quattro giorni dopo il 17 settembre, la toponomastica della città va a testa in giù. Zuccotti Park è la nuova Times Square. Tutti ne parlano e diventa la notizia di prima pagina del quotidiano gratuito Metro. A quel punto anche la grande stampa rimpolpa la copertura e comincia a prendere i ragazzi sul serio. Il problema resta come classificare questi UFO improvvisamente atterrati downtown. La prima etichetta che circola è quella di hippie, poi anarchici, quindi socialisti. Isolati commentatori azzardano comunisti.
Ci sono molti modi di occupare uno spazio e muoversi in uno spazio, giusto? Per il nostro bene rimarremo tutti nella stessa pagina e useremo un lessico gestuale comune. Così centinaia di persone nel giorno dell'azione sentiranno una sola parola e sapranno esattamente cosa fare, chiaro? Il primo ordine vocale comune è salto. Quando dirò salto, vi avvicinerete a me il più possibile, facendo attenzione che nessuno intorno a voi spinga o colpisca qualcun altro, e saltirete su e giù dicendo su 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 su, ok? Allora, salto!
Su 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 su.
È il punto centrale di ogni movimento, unire fisicamente le persone nello spazio. E una volta fatto questo, si fonderà anche il tuo messaggio. Ti darà forza e una sensazione di solidarietà. Vuoi provare?
Glenn Beck, il conduttore televisivo più conservatore e rabbioso d'America, beniamino del Tea Party e uno che ha continuato a rimettere in circolo, nonostante prove documentali del contrario, la leggenda che Barack Obama non fosse nato in America, Glenn Beck, dicevamo, è forse l'unico che non ha dubbi sulle loro ascendenze teoriche. Già a ottobre, durante la fase di rodaggio, aveva rintracciato il loro Vangelo in un libro poco noto ma al centro di un piccolo culto. «Sono contro l'intero sistema, leggete l'insurrezione che viene», aveva consigliato al suo pubblico su Fox News, «perché non è più tanto futura, è quasi arrivata». A questo libello di meno di 100 pagine, firmato da un comité invisible e attribuito a studenti di filosofia francesi denominati i Nove del Tarnac, dalla regione agricola dove vivevano in una specie di comune e dunque finiti in carcere con l'accusa di un attentato senza vittime e un traliccio del TGV, Glenn Beck aveva già dedicato varie puntate, indicandolo come il canovaccio della primavera araba di cui soprattutto temeva l'alleanza tra progressisti e islamisti e delle proteste greche.
Fate molta attenzione! E se di fronte a un gruppo di poliziotti che si avvicinano con gas lacrimogeni e in tenuta antisommossa decidete di disperdervi per poi ritrovarvi tutti insieme nello stesso punto? Stabiliamo un segno che chiamiamo civile.
La caratteristica più peculiare e disarmante del movimento resta il metodo. l'ossessione dell'orizzontalità, per cui davvero tutti possono parlare e vanno ascoltati fino in fondo, anche se è chiaro che hanno preso una digressione assurda che farà perdere ore, dirottando irreparabilmente la conversazione. Questa è gente che ha perso la pazienza, ma lo fa con una pazienza inesauribile. Sembra che ciascuno abbia letto e introiettato il brano dell'autobiografia di Bob Dylan in cui ricorda la lezione di sua nonna. Sii gentile con tutti quelli che incontri, perché non sai cosa possono aver passato. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Il primo comandamento ombra del movimento è questo: davanti all'ingenuità più sesquipedale nessuno sbotta. Al più fanno quel gesto con le dita che, nel loro almanacco dei segni, assomiglia al cambio di un giocatore con un altro, ma significa solo che stai andando un po' per le lunghe. Tanto più straniante questo sfoggio di endorfine nel paese che ha inventato la cultura dell'adrenalina e la figura retorica del elevator pitch, per cui un'idea deve poter essere spiegata nel tempo di una salita in ascensore per meritare dei finanziamenti dai venture capitalist. Ha maggior ragione nella città che ha come motto ufficioso Money Talks, Bullshit Walks. I soldi contano, le chiacchiere le porta via il vento. E questo è il contesto che fa risplendere di una luce abbagliante il miracolo di Occupy Wall Street.
Non sono il manifestante che cerchi. Sto parlando.
Quando usi l'umorismo per attaccare il tuo avversario, è difficile che lui riesca ad attaccarti a sua volta in maniera forte. Risulterebbe ridicolo. Attaccare i pagliacci non fa guadagnare voti. Ecco perché eventi come il carnevale si sono diffusi. La gente esce in maschera, in apparenza per giocare, ma può criticare il potere almeno per un giorno. Si può fare in ogni momento. È anche molto divertente per tutti gli altri vedere dei pagliacci che attaccano il potere. E penso che più di una volta nella storia dei pagliacci abbiano abbattuto dei governi.
Per due mesi qualche centinaio di persone ha dormito lì ogni notte in altrettante tende. Un'efficientissima cucina da campo serviva sino a 3.000 pasti al giorno a chiunque avesse fame. Una biblioteca popolare aveva raccolto e catalogato quasi 5.000 volumi donati da simpatizzanti, dalla Bibbia a Paura e delirio a Las Vegas, dal Bhagavad Gita a Poor People Movements, dal manifesto di Marx e Engels a Is Just Not That Into You. C'era una postazione di media attivisti che documentavano in diretta tutto ciò che accadeva. L'immancabile falange di bonghisti che, con capolavoro bipartisan che ricorda una canzone di Elio e le Storie Tese, a forza di battere si era prima alienata i residenti, inizialmente simpatetici, per poi esasperare anche i militanti. Soprattutto qui si teneva l'Assemblea Generale, massimo organo deliberativo del movimento, nonché i gruppi di lavoro che ne istruivano la discussione e che, dopo lo sgombero ordinato dal sindaco Michael Bloomberg, si sposteranno due isolati più a sud, al civico 60 di Wall Street, con ennesimo paradosso nella lobby di un palazzo di proprietà della Deutsche Bank, dando vita a un think tank dal basso, composto soprattutto di giovanotti e pensionati, ovvero di una demografia che conosce solo sogni o rimpianti, specializzata in futuro o passato, ma assai meno in presente, che discute senza cessa, sotto l'occhio mite di un facilitatore, di valute alternative, finanza, azioni dirette.
Gli indignati americani del movimento Occupy Wall Street, costretti a sgomberare da Zuccotti Park, l'area verde newyorkese diventata il loro quartier generale. I manifestanti hanno ricevuto la notifica della società proprietaria del terreno, le operazioni di pulizia dopo mesi di occupazione, la motivazione ufficiale dell'ordinanza. Un'ultima notte particolarmente significativa però per i dimostranti anti-Wall Street. Ieri sera infatti proprio nel parco si è celebrato il matrimonio tra due degli occupanti.
L'antropologo Graeber ha testato lo schema nei movimenti no global della fine degli anni 90 e poi è venuto qui per aiutare a piantare l'idea nella fase di startup, perché il processo, impegnativo ma radicalmente egualitario, è importante sia per la forma che per la sostanza. Una delle cose che i rivoluzionari hanno imparato nel corso del XX secolo, ha spiegato il docente a Chronicle of Higher Education, è che l'idea che i fini giustificano i mezzi è profondamente problematica. Non puoi creare una società giusta attraverso la violenza o la libertà ad opera di un quadro rivoluzionario molto stretto. Non puoi costruire uno stato pesante e sperare che poi scompaia. Insomma, i fini e i mezzi devono essere gli stessi. Su questa linea si è sviluppato il modus operandi della protesta. Un manualetto postato sul sito dell'Assemblea Generale del Movimento spiega: quando votiamo decidiamo tra due alternative. Con il consensus prendiamo una questione, ascoltiamo la gamma di entusiasmo, idee e preoccupazioni al proposito e sintetizziamo una proposta che serva al meglio la visione di tutti. È cooperazione anziché competizione. I quacqueri facevano così. Per oltre 300 anni i membri della società degli amici hanno preso decisioni senza votare, ma convergendo verso una forma di tendenziale unità. Per loro, cristiani, la sintesi si trovava con l'aiuto dello Spirito Santo. Per i ragazzi di Occupy Wall Street, nel potere abrasivo delle parole che, mano dopo mano, riescono a smussare ogni angolo scabroso di un confronto. Se il fascino è chiaro rispetto all'esangue democrazia rappresentativa con cui dobbiamo fare i conti, altrettanto lo sono i limiti. Intanto è un sistema che favorisce i testardi, quelli che non si stancano di puntare i piedi ad oltranza e quelli che hanno tanto tempo a disposizione. Così, per James Miller, docente alla New School, poi subissato di critiche su Counterpunch, rivista della sinistra radicale USA, porta alla polarizzazione e alla estremizzazione del movimento, poiché mentre i militanti hanno l'arma finale del veto, i moderati, dopo aver tentato tutte le strade persuasive e aver sbattuto le teste in una quantità di porte chiuse, possono decidere semplicemente di andarsene, lasciando campo libero ai settari. Che è più o meno quel che pensa il costituzionalista Cass Sunstein, allora capo di un ufficio di semplificazione legislativa alla Casa Bianca, quando dice che il meccanismo di autoselezione del gruppo provoca un'omogeneità ideologica che fatalmente fa tendere le deliberazioni verso l'estremismo, senza considerare i fattori psicologici che pure entrano in gioco in questo tipo di dinamica. Le opinioni degli introversi, nell'arena di chi alza prima la mano, faticano a essere sentite. Così i più carismatici e radicali prendono sopravvento, secondo la tirannia dell'assenza di struttura da cui metteva in guardia la femminista Jo Freeman già negli anni 70. E alla fine i moderati, stanchi di stare educatamente in attesa che qualcuno veda il loro braccio alzato, possono decidere di lasciare. Exit è un'alternativa più potente se Voice non è il tuo vestito migliore, commentato l'Economist riprendendo le celebri categorie di Hirschman su come esprimere il dissenso nei confronti dell'organizzazione cui si appartiene. Insomma, tra Atene e Zuccotti l'aspirazione è la stessa: potere del popolo, con la differenza che allora chi aveva realmente diritto di voto era circa un quinto della popolazione, mentre qui si tratta del 100%, picchiatelli inclusi. Non hanno richieste se non segnalare che il mondo così com'è, con le sue mostruose disuguaglianze, non va bene. Niente leader, se non per dire che i leader che esistono sono tutti, ognuno a suo modo, inadeguati e sordi alle rivendicazioni delle masse. Credono nella democrazia diretta, provano a praticarla, costi quel che costi. Se con il pallottoliere della politica tradizionale sono stati sgombrati e non hanno espresso un'alternativa, con quello più carsico della politica culturale hanno riportato vittorie durature. Bernie Sanders, altro perdente di successo, non sarebbe esistito senza il terremoto di Occupy, così come la senatrice Elizabeth Warren e una bella manciata di candidati presidenziali democratici, inclusa Kamala Harris, appena nominata vice di Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca. Dire sanità per tutti e istruzione pubblica a prezzi non scandalosi erano affermazioni che, prima di Zuccotti Park, risultavano semplicemente impronunciabili, a meno di voler essere tacciati di comunismo.
È l'alleanza maledetta dei banchieri con il governo e con le chiese che sta per crollare, non Zuccotti Park. Ormai è tardi, possono passarci con le ruspe qui, ma questo è comunque l'inizio della caduta di Babilonia. Così dice la profezia, il tempo degli oligarchi è finito.
Il 17 settembre 2011 prende il via a New York il movimento di contestazione pacifica noto come Occupy Wall Street. Riccardo Staglianò l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.